sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Prima di cominciare vi ricordo come sempre i contatti della trasmissione sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights sono disponibili anche in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. In apertura ripercorriamo come ogni puntata velocemente alcune notizie, alcuni spunti di questi giorni con lo sguardo di Highlights. Lo facciamo attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.
Tennis great Serena Williams is getting back into the game. Yes, please, we like that. 4 years ago, she left the sport that she dominated for more than two decades. Now the 23-time Grand Slam winner, 23 times, is going to London to play in a warm-up tournament for Wimbledon later this month.
Mondiale che doveva dimostrare come tra paesi fratelli si potesse condividere un evento, arriva nel peggior momento dei rapporti tra i tre paesi del Nord America. Alla fine avremo tre mondiali, quello messicano, quello canadese e quello statunitense. E il calcio è solo la scusa per un giro d'affari di 40 miliardi di dollari, ma come sempre, quando inizierà a girare il pallone, milioni di persone in tutto il mondo dimenticheranno le polemiche e vorranno solo che la propria squadra vinca. Una magia che, malgrado l'Infantino e Trump, alla fine si ripete sempre.
My name is a white people, not Viet Cong or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home.
Siete voi bianchi i miei nemici, siete voi i miei oppositori se voglio libertà e giustizia, voi siete i miei oppositori se voglio uguaglianza. Le celeberrime parole con cui Muhammad Ali spiegava le ragioni del suo rifiuto alla leva militare in Vietnam ci sono sembrate un buon modo di ricordare The Greatest, il più grande. Questa settimana c'è stato il 10° anniversario della morte di Muhammad Ali, morto il 3 giugno 2016 nell'ospedale dell'Arizona dove era in cura al morbo di Parkinson, lo ricorderete, lo ha indebolito fino all'ultimo. 10 anni fa il mondo tributò un grande omaggio al pugile, 3 volte campione del mondo dei pesi massimi, ma Muhammad Ali chiaramente è stato molto di più, un eccezionale comunicatore, un'icona di costume, un politico, un enorme attivista per i diritti civili e contro la guerra. Un personaggio unico di cui si sente ancora di più la mancanza negli Stati Uniti di oggi e nel mondo diviso di oggi. I suoi familiari, l'Ali Center, il centro culturale fondato dallo stesso Muhammad Ali a Louisville, la sua città, per mercoledì scorso 3 giugno, nel 10° anniversario della morte, hanno organizzato una giornata di attività di volontariato a sostegno delle persone più fragili. L'hanno chiamata la giornata della compassione, un titolo che la dice lunga su quanto l'eredità di Muhammad Ali sia andata molto oltre un ring di pugilato, su quanto sia andata molto oltre i confini dello sport. Abbiamo poi sentito che Serena Williams, 44 anni, ha annunciato che tornerà a giocare nel tennis professionistico. La voce aveva iniziato a circolare nei giorni scorsi e lunedì la stessa Serena Williams lo ha confermato con un breve video sulle sue pagine social. Il torneo del Queen's, il torneo londinese che precede Wimbledon, ha fatto sapere che Serena Williams giocherà nel doppio femminile. È possibile che sarà in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Notizia che ha riempito di eccitazione tanti appassionati e tante appassionate di tennis. Serena Williams aveva giocato la sua ultima partita quasi 4 anni fa. In carriera ha qualcosa come 23 tornei slam conquistati, è una delle giocatrici più vincenti della storia. Mi piace anche ricordare questa lettera, quella in cui aveva annunciato il ritiro nel 2022. Serena Williams aveva scritto di sperare che le persone arrivassero a pensare a lei come a un simbolo di qualcosa di più grande del tennis. E beh, in uno sport di persone soprattutto bianche, soprattutto privilegiate, lei, nera, è nata in una famiglia con difficoltà economiche, è stata un'eccezione, ha sradicato stereotipi sui corpi delle atlete, sul loro modo di comportarsi e di vestirsi in campo. Insieme alla sorella Venus, anche lei ancora in attività, 45 anni, Serena Williams è stata una giocatrice che ha lottato per i diritti delle donne nello sport e nel lavoro, ha ispirato persone che senza il suo esempio forse mai avrebbero preso una racchetta da tennis in mano e ora, appunto, a 44 anni, tornerà a giocare da professionista. E ormai manca meno di una settimana all'inizio dei mondiali di calcio. In copertina vi ho fatto ascoltare 30 secondi del servizio del nostro Alfredo Somoza, andato in onda in questi giorni nel nostro giornale radio. Un servizio, quello di Alfredo, che in poche frasi ha riassunto perfettamente i temi di natura geopolitica legati allo sport che entreranno in questa Coppa del Mondo così particolare, voluta dal presidente della FIFA Gianni Infantino, di cui abbiamo parlato molte volte in questo lungo avvicinamento. 48 nazionali, mai così tante, 104 partite tra l'11 giugno e il 19 luglio, in 3 paesi diversi, anche questa è una novità, gli Stati Uniti di Donald Trump, con tutte le incertezze che questo comporta, il Canada e il Messico. La partita inaugurale sarà giovedì prossimo allo stadio Azteca di Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica. E tra poco proveremo a capire qualcosa in più di come ci si avvicina a questo calcio d'inizio, soprattutto fuori dal campo. Lo faremo andando proprio in Messico, ma adesso ci ascoltiamo un brano. Lui è Eddie Vedder.
When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee. In her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Up her hands.
Sfumiamo Hard Sun di Eddie Vedder qui su Highlights. Vi dicevo prima che adesso andiamo in Messico a pochi giorni dal calcio d'inizio della partita inaugurale dei mondiali tra i padroni di casa e il Sudafrica. Lo facciamo con l'aiuto di un ospite che adesso vi presento. Buon pomeriggio a Fabrizio Lorusso. Ciao Fabrizio, eccoci.
Ciao, ciao a tutti e tutte, grazie.
Abbiamo detto buon pomeriggio, in realtà per te che ti trovi in Messico è mattina quando ci stiamo parlando. Fabrizio Lorusso è ricercatore all'Università Iberoamericana León, si trova appunto in Messico e ti raggiungiamo, Fabrizio, ora che mancano pochi giorni all'inizio dei mondiali, al calcio d'inizio. La partita inaugurale sarà a Città del Messico, allo Stadio Azteca. Io inizio con una domanda molto generale, ma su cui tu ci puoi aiutare a capire qualche cosa. Come si sta vivendo questa attesa? Si respira un po' di aria di mondiali che si avvicinano o ancora poco per quello che puoi vedere?
Direi che si stanno scaldando i motori, ma solo negli ultimi giorni. E quindi il vissuto, ecco, l'emozione che a volte percepiamo di più in Europa, qui secondo me è più diluita rispetto ad altre edizioni probabilmente, e poi anche in generale per le questioni sociali che vive il Messico e per la relazione molto difficile che c'è stata poi con gli altri paesi organizzatori, no? Questo famoso blocco del Nord America con gli Stati Uniti, Canada, che aveva promesso molto in termini di solidarietà, di economia, di commercio, eccetera, è entrato in crisi. E quindi anche l'organizzazione di un evento sportivo, che poi in realtà è un evento economico, ne risente per la gestione Trump fondamentalmente e per i problemi bilaterali, politici, eccetera, che comunque sono molto vissuti in Messico e in modo anche molto più forte poi rispetto ad altri paesi, essendo un po' il vicino in conflitto, il vicino scomodo anche per Trump, e poi viceversa, no? Chiaramente il sentimento è reciproco. Però c'è da dire che sicuramente le grandi città, le megalopoli che poi sono, no? Monterrey, Guadalajara, Città del Messico, stanno sicuramente già vivendo più da vicino, perché ospiteranno chiaramente le partite, i giocatori, quindi ci sono anche delle misure di sicurezza maggiori, dei problemi per la popolazione locale sicuramente, ma anche più organizzazione, per esempio delle feste per le strade, i mega schermi, la Fan Fest principale per esempio a Città del Messico, e quindi iniziative più partecipative, tanto commerciali poi come anche popolari, no? Per organizzarsi e poter chiaramente vedere il maggior numero di partite in generale qua in Messico, anche negli anni scorsi, in altre edizioni. Per questa occasione del mondiale sospendono a volte anche i turni di lavoro, sappiamo che qui la disciplina in termini lavorativi è molto ferrea, però per il mondiale, ecco, si fa un'eccezione soprattutto se poi gioca il Messico e ha qualche speranza anche poi di passare alle fasi successive, almeno questo è quello che si dice qui. Il girone è fattibile.
Ecco, prima di arrivare a questo, mi confermi che viene vissuto comunque come una grande festa anche questo mondiale, perché vabbè, abbiamo avuto notizia proprio solo questa settimana anche di proteste, tensioni molto forti che impiegano un po' la vetrina che offrono anche i mondiali, forse per emergere con più evidenza dopo lunghi periodi in cui invece sono rimasti magari un po' più latenti questi conflitti.
Sì, io ho cominciato a parlare degli aspetti positivi, in effetti, e poi concentrati molto nelle grandi città. Chiaramente il mondiale poi sarà seguito più in Messico probabilmente che negli Stati Uniti o in Canada, dove meno del 30% degli adulti, secondo vari sondaggi, si interessano a questo evento globale. E però, chiaro, dicevo e menzionavo anche prima, i problemi sociali, diciamo anche i movimenti, soprattutto i movimenti dei professori, che chiedono la riforma al sistema delle pensioni, che è tragico per tutti i lavoratori in Messico, privatizzato, no? però soprattutto per i lavoratori dello Stato, e sono in protesta nel cuore della capitale, stanno occupando le strade e minacciano di restare lì addirittura varie settimane, occupando le zone anche turistiche, e chiaramente lo fanno apposta anche per visibilizzare di più la lotta. Le madri, i padri, i genitori dei familiari di desaparecidos e vittime della violenza stanno organizzando varie manifestazioni pacifiche e addirittura anche partite di calcio, giustamente legate al mondiale, però per la ricerca dei loro familiari, che è una grossa responsabilità dello Stato messicano in tutti i sensi, no? E poi esistono anche altre proteste più legate alla vita nelle città, nelle grosse città. Come ogni grande evento di questo tipo, sono aumentati i costi della vita, città del Messico è carissima, soprattutto tutta la zona centrale, che poi è grossa magari come due volte Roma, no? Quindi parliamo di 10 milioni di persone sulle più di 20 milioni che poi vivono in quello spazio, che però vivono una gentrificazione enorme, soprattutto anche le zone vicine agli stadi, le zone del centro, in tutte le sedi del Mondiali. È un problema strutturale, sì, però esacerbato dall'evento e da poi alcune decisioni di politica pubblica che stanno venendo fuori, che hanno portato a proteste, no? Quindi queste ci sono e si fanno vedere di più durante il Mondiale, particolarmente delicata chiaramente le proteste contro la violenza e contro il tema delle sparizioni forzate, eccetera, no?
Certo. Volevo chiederti anche questo, Fabrizio, una delle questioni di cui da questa parte dell'oceano si sta comunque parlando molto in relazione ai mondiali è l'arrivo previsto della nazionale iraniana, che è appunto cambiato anche in corsa il posto del ritiro, dovrebbe quindi stare un po' lì sul confine appunto tra Messico e Stati Uniti per poi giocare le sue partite. Due sono in programma nella zona di Los Angeles. Di questo si parla in Messico, oppure l'arrivo della nazionale iraniana non è uno dei temi che sta tenendo banco?
Sì, non sta tenendo banco, ma se ne è parlato, ci sono vari, ho fatto un pochino di ricerca, no? Nel senso che appunto non è sulle prime pagine, diciamo, dei giornali o dei siti web, però se ne è parlato, e c'è da dire poi come la geopolitica comunque influisce. E molte opinioni positive, e addirittura il fatto che stiano a Tijuana, una città multiculturale, di confine, poi molto conosciuta all'estero, non solo per le canzoni o per la questione del traffico di droga, che quello è lo stereotipo, è una città molto viva, in realtà molto interessante, e quindi invitano a visitare nella città, la città, e poi a conoscere la cultura iraniana, no? Ci sono molti articoli che invitano proprio la popolazione a simpatizzare, quindi è stato curioso, no, da leggere, anche perché comunque è un paese in guerra, chiaramente attaccato in questa occasione dagli Stati Uniti e Israele. E però appunto si parla soprattutto di tutta l'eredità culturale iraniana e dell'interesse che questo suscita.
Eh sì, sono sempre un po' quelle due facce della medaglia che sono sempre inscindibili poi in occasioni come questi grandi eventi sportivi. Poi parliamo dei mondiali, che sono l'evento sportivo in assoluto più seguito al mondo. Veniamo all'aspetto un pochino più di campo, per così dire, Fabrizio. Dicevi che ci sono speranze anche di vedere il Messico fare bene nel suo girone, che è con Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca. Tu quanto da vicino seguirai le partite e sai di persone che, nonostante i prezzi proibitivi dei biglietti, andranno a vederle anche allo stadio?
Da una parte che poi si commenta molto anche qui tra accademici, colleghi o giornalisti, eccetera, resta comunque un evento d'élite e di difficile accesso, sia per i costi, quindi sia per eventualmente le distanze. Comunque stiamo parlando di paesi enormi e che quindi solamente una piccola fetta della popolazione accede, tra l'altro poi quasi tutto era già occupato dal primo giorno, diciamo, era quasi impossibile poter arrivare. La parte popolare è invece le discussioni che si generano negli spazi pubblici, la presenza nelle piazze eventualmente, no? Che che per ora ancora non si vede, ma dico, non dubito del fatto che questo poi sicuramente si vedrà, no? Soprattutto in Messico, ecco, più che magari nel resto del Nord America. E da sondaggi, soprattutto tra popolazione di origine latinoamericana negli Stati Uniti e poi qui in Messico, che è un paese latinoamericano di per sé, ci sono simpatie o comunque previsioni su possibili vittorie, soprattutto di paesi latini, comunque vabbè, la Spagna, Argentina, Brasile, eventualmente Francia, sono messe tra i primi posti, e per il Messico c'è sicuramente l'aspettativa. Poi ne parlava anche l'allenatore Aguirre, eccetera, poi è stato criticato perché quando qua alzano troppo l'asticella, eventualmente arrivano le critiche di no, non sognare, però ecco, di superare gli ottavi. Parlavano che il gruppo che ha Repubblica Ceca, Sudafrica, Corea, è un gruppo fattibile. In realtà diciamo che stanno lì, no? E quindi ci sono queste aspettative. Non conosco nessuno, poi in realtà che ci vada le partite. Per esempio qui a León siamo un po' in mezzo tra Monterrey, Città del Messico, nel centro del paese, l'Ombelico si chiama, è lo stato del Guanajuato, siamo un po' lontani, ma chiaro, non ho ancora nessuno di quelli, magari avremo dei reduci dopo e sentiremo i loro racconti, però ecco, per ora non ho ancora conosciuto nessuno direttamente che ci va.
Molto, molto volentieri, se poi troverai qualcuno delle persone che conosci che avrà da raccontarti qualcosa dei posti proprio in cui si gioca, in cui ci sono le partite dei mondiali, poi ti chiederemo magari nuovamente di raccontarcelo. Grazie Fabrizio Lo Russo per questa chiacchierata dal Messico a pochi giorni dall'inizio dei mondiali di calcio. A risentirci presto.
Ci sentiamo, grazie, un abbraccio.
Si chiude così questa puntata di Highlights. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, subito dopo il giornale radio delle 15:30 fino alle 16, come sempre. Un saluto da Luca Parena, ciao!